A tre giorni dal voto, il governo vara un decreto per provare a snellire le liste d'attesa, molto criticato dall'opposizione perché non ci sono fondi e con molte perplessità dalle regioni, che sono quelle che poi si occupano di sanità, perché non consultate. La Presidente del Consiglio Meloni sceglie questo stesso giorno, alla vigilia del viaggio in Albania, per dire che la legge Bossi-Fini non funziona e che sui decreti flussi ci sono delle truffe. Il fronte medio orientale vede riaprirsi nella giornata di oggi di colloqui in Qatar con Stati Uniti ed Egitto, per quanto ora preoccupi soprattutto il fronte nord, quello col Libano. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, dai che è venerdì. Oh no.
Mattino di Simone Spezia.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Stop!
Ma come stop? Abbiamo appena iniziato.
Sì, sì.
Anzi no, aspettate, non iniziamo ancora, iniziamo tra...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi i tempi di questa democrazia.
Marco Rizzo al TG1 che conta almeno fino a 10, eh. Scampoli di campagna elettorale, caro Carmelo, dammi Calenda, vai!
Io parlerei del 2024 se non ci fosse un imbecille che evoca la decima massa. Parlerei di pensioni, di salari, di sanità, ma parlo di queste cose se non ci sono ogni due minuti un cretino che inneggia al nazifascismo, però. Perché scusi, io non ho nella mia vita, fino a oggi, in questa trasmissione, mai dato a Giorgia Meloni della fascista. Ma avete rotto le balle. Io non parlo di Stalin, parlo di Hitler, con cui il governo della Repubblica di Salò ha collaborato nell'esterminio degli ebrei.
Eccolo, eccolo che gli parte nembo, eccolo.
No, a me, questo è il Calenda. Era di martedì, se non vado errato.
Sì, sì.
Conferma anche Matteo Salvini, era a di martedì, dunque. E in effetti è mercoledì 5 giugno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, le 6.33 minuti, con appunto Carmelo Laricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. I nostri canali social, se vorrete. Oh, lo dico qua in questo momento nel quale siamo ancora, diciamo, un numero relativamente ristretto di persone. No, non è vero, siamo in tanti anche a quest'ora. Stiamo facendo una piccola sperimentazione, per il momento è solo una sperimentazione. Ho aperto un canale Reddit della trasmissione, per chi è su Reddit e volesse andare. Un subreddit, così si chiama tecnicamente, lo trovate come 24 Mattino se siete là. E l'idea è cercare un social, se così vogliamo chiamarlo, anche se ha più la forma del forum, un po' più orizzontale, chiamiamolo così, rispetto alla verticalità dei classici social. E certo, vorremmo passare la mattinata a parlare di Yannick Sinner e di tutti gli iettatori che stanno girando in questo momento, benevoli iettatori, tipo Boris Becker. Alla Stampa il titolo è "Resterà là per 10 anni". Mats Wilander resterà là a lungo. Sempre alla Stampa Gigi Buffon, speciale come Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Aie, Yannick.
Cala, cala.
Vedremo, vedremo. Oh, prima ancora, guardate, di iniziare con tutta la questione degli immigrati e quindi di andare sulle cose un po' più serie. A proposito, visto che siamo sulla stampa, parlavamo della stampa. Io ho una grande stima e un grande apprezzamento per il professor Matteo Lancini, psicologo, guida il Minotauro, una meritoria associazione che si occupa soprattutto del disagio adolescenziale a Milano. Però questa intervista di Francesco Rigatelli, che trovate a pagina 23 della stampa, pagine 22 e 23 siamo nelle pagine culturali, sono le pagine nelle quali si parla di dei 90 anni di Paperino, e leggo il titolo del professor Lancini che, non so, mi toglie una poesia, un piacere, anche se volete una... quell'essere bambino che mi risveglia a vedere Paperino. Nelle sue fragilità si riconosce anche il maschio perdente di oggi. No, la prego, professor Lancini, la prego. Risparmiateci Paperino, lasciatecelo per quello che è. Va bene, va bene. Sì, oggi è la giornata delle Nazioni Unite dedicata all'ambiente, poi rassegna stampa qualche passaggio su questi temi, soprattutto anche sulle questioni divisive, perché anche su quelle bisogna ragionare, caro ascoltatore, ci arriveremo. Dunque, vi potrà, adesso verremo accusati inevitabilmente di essere antigovernativi, però, succede questo, che ieri Giorgia Meloni si è presentata alla Procura Nazionale Antimafia. Qualcuno critica dicendo non è là che va presentato un esposto, però è vero anche che la Procura Nazionale Antimafia può trasmettere ai colleghi competenti eventuali denunce di crimini, perché dice ci sono dei flussi, delle anomalie notevoli sui flussi dei migranti. Posto che naturalmente da questo gruppo editoriale, in particolare dal Sole 24 Ore, e poi sono questioni che abbiamo ripreso noi, lo diciamo da settimane se non da mesi addirittura, ossia il fatto che ci sono dei dati che riguardano il decreto flussi, che è quello che permette, che stabilisce una certa quota di persone che può entrare in Italia ogni anno, che lasciano perplessi. Perché? Perché sono molto concentrati questi ingressi nelle zone del paese nelle quali c'è meno ricchezza, meno imprenditoria, meno possibilità di assumere le persone, e già si riscontrano e vengono denunciate da tempo dai sindacati, dalle associazioni di settore che se ne occupano, il fatto che spesso queste assunzioni avvengono, o meglio, spesso, in parte avvengono fatte da società che quasi non esistono. Ci sono pizzerie, casi di pizzerie che assumono 40 persone dall'estero improvvisamente, da zero. E uno dice, beh, insomma, tutto sommato qualcosa di strano c'è alla fin fine. Questo qualcosa di strano è, se volete, molto semplice. È un ricatto che viene fatto a queste persone, che spesso per essere regolarizzate, nel senso che in tutta teoria la legge prevede che queste persone arrivino dall'estero e siano richiamate tramite curriculum, tramite tutto quello che volete, ma in realtà spesso sono già in Italia e quindi ci si inventa un viaggio di andata e ritorno. Ebbene, queste persone pagano sostanzialmente per essere regolarizzate. Così funziona nella sostanza, e così funzionerebbe la truffa. Meloni sospetta che ci sia la criminalità organizzata dietro, presenta questo esposto in procura e annuncia una modifica della Bossi-Fini. Dice tra le altre cose, da alcune regioni su tutta la Campania abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari durante il click day totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese. Sentiamo intanto la voce di Meloni.
Significa che ragionevolmente la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i decreti flussi sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l'accesso in Italia per una via formalmente legale e priva di rischi a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro.
Oh, beh, Se ci si permette, se ci si può permettere una piccola nota su tutto questo. Prima cosa, allora, tutte le persone che si occupano minimamente di immigrazione raccontano da tempo, da quando è stata approvata la Bossi-Fini, che quella legge non funziona, è fatta male, è costruita male, non tutela né i migranti né la questione degli ingressi, cioè proprio una legge costruita nella maniera sbagliata, ma perché tecnicamente funziona male, a prescindere da come la si pensi sull'immigrazione. Primo punto. Secondo punto, è stato questo governo, che ormai è in carica da un anno e mezzo, ad approvare il decreto flussi. Era possibile prevedere dei controlli più approfonditi in precedenza, dei controlli più attenti? Perché, e terzo punto, se c'è un governo che dovrebbe sapere come ci si occupa di immigrazione, è esattamente questo. I due azionisti di maggioranza, per così dire, dell'esecutivo, la Lega e Fratelli d'Italia, hanno costruito un pezzo fondamentale del proprio consenso elettorale esattamente su questi temi. Ma è possibile che non abbiano saputo gestire una cosa di questo genere? Improvvisamente ci ritroviamo, dopo un anno e mezzo di governo, a dire che bisogna cambiare la Bossi-Fini, che tutti dicono che va cambiata da tempo immemorabile. Guardate che, devo dire, è veramente curioso. Poi, per carità, sempre benvenuta l'accorgersi che qualcosa non funziona, cioè da queste parti figuriamoci, siamo sempre felici se uno improvvisamente arriva, si confronta con la realtà e dice: guardate, la realtà è questa, purtroppo questa realtà le norme vanno modificate perché la realtà è fatta così. Però diciamo si noti anche questo, si noti che teoricamente questo era il governo delle persone che sull'immigrazione avrebbero dovuto sapere sostanzialmente tutto e avrebbero dovuto sapere come gestirla. L'altra questione di giornata è ovviamente, guardate, i numeri sono oggettivamente impressionanti su questo fronte. Nel 2023 le domande pervenute nei click day sono 6 volte più numerose delle quote di ingressi stabilite. Ma i nulla osta nel 2022, i nulla osta rilasciati sono 55.000 a fronte di 69.700 quote disponibili, cioè sono dati veramente notevoli, e i dati che riguardano la Campania sono impressionanti, ma lo abbiamo raccontato sulle pagine del Sole 24 Ore, mi pare, in più di un'occasione. L'altra questione è la questione delle liste d'attesa. Come funziona il decreto varato dal governo nella giornata di ieri? Così, ci sarà un centro unico di prenotazione regionale o infraregionale. Dovrebbe funzionare così: se la prestazione non viene erogata nei tempi, il cittadino viene indirizzato all'intramenia o al privato, paga solo il ticket se è dovuto. Ci sarà un monitoraggio delle liste d'attesa, teoricamente con grande trasparenza, non sappiamo con che tempi questo arriverà, sarà affidato ad Agenas, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali. Ci sarà un aumento delle tariffe orarie per medici, infermieri e via dicendo, per il personale che dovrà prestare servizi aggiuntivi, e gli straordinari saranno tassati al 15%. Sarà istituito anche un registro delle segnalazioni dei cittadini sui disservizi, un maggior coinvolgimento dei giovani medici, ancora Meloni. No.
Detassiamo le retribuzioni dei medici per le prestazioni aggiuntive che servono ad abbattere i tempi delle liste d'attesa, prevediamo un maggiore coinvolgimento degli specializzandi.
E ha ragione, scusate, piccola nota, ha ragione l'ascoltatore che dice: ma perché il centrosinistra quella Bossi-Fini non l'ha cambiata e non l'ha cambiata come doveva essere cambiata? Siamo perfettamente d'accordo. Sulla gestione dell'immigrazione si costruiscono delle narrazioni da una parte e dall'altra che non hanno spesso non hanno un grande contatto con la realtà. Dice Schlein, per andare proprio sull'opposizione, questo decreto sulle liste d'attesa è fuffa.
Allora, già il fatto che arrivi a 5 giorni dal voto dimostra che almeno abbiamo ottenuto un risultato con la nostra campagna sulla sanità pubblica. Abbiamo costretto Giorgia Meloni a darci ragione e ad ammettere che questo governo sta tagliando le risorse alla sanità pubblica. Ma mi faccio aggiungere la cosa più grave: stanno prendendo in giro gli italiani con questo decreto fuffa, perché non ci hanno messo le risorse.
Allora, dicono, tra l'altro, le regioni lamentano di non essere state consultate, sono quelle che dovrebbero gestire esattamente questi temi e queste questioni, e così è il punto. Vedremo se qualcosa si risolverà nelle prossime settimane, se qualcosa funzionerà su questo fronte, a prescindere dalle risorse messe, perché una parte di tutto questo è un lavoro, se vogliamo, banalmente amministrativo, cioè se si riesce a fare il monitoraggio delle liste d'attesa, a capire come funziona, un atto di trasparenza importante, se il CUP unico funziona e riesce a gestire tutto questo, questa distanza che c'è tra le prestazioni necessarie e quelle che vanno fatte nei tempi, beh, insomma, ovviamente va tutto benissimo. Poco altro dalla giornata di oggi, o meglio, no, non poco altro. C'è sicuramente la questione del Medio Oriente, dove siamo al 234esimo giorno di guerra, dove nella giornata di oggi dovrebbero ripartire i colloqui, almeno che vedono protagonisti Egitto e Stati Uniti, ma presumibilmente anche Israele e Hamas, che è perplessa sulla tregua in questo momento, mentre si avvicina, a quanto pare, o almeno nei racconti che leggiamo in queste ore, un'azione militare israeliana sul Libano, perché gli scambi di razzi con Hezbollah sono continuati in questo periodo, e nelle scorse ore ci sono stati anche degli incendi al confine. Mentre per quanto riguarda l'Ucraina, l'attenzione è concentrata sui missili americani utilizzati sul territorio russo. A cosa può portare tutto questo? E l'altro punto è l'annuncio di Emmanuel Macron che saranno mandati degli istruttori francesi in Ucraina per supportare le truppe ucraine, aiutarle a comprendere i nuovi sistemi d'arma, e a quel punto, dice Mosca, diventano degli obiettivi legittimi. Il traffico.
No, stavo giocando col telefonino mentre aspettavo.
24 mattino.
Forza Simone, ancora 3 giorni di supercazzole e poi è finita.
Sembrava la voce di Guido Crosetto, eh? Sembrava.
Pietrangeli come l'ha presa su Sinner? Sta bene? Tutto a posto?
Ah no, Pietrangeli come l'ha presa? Allora, ho visto ieri, a parte che è diventato di tendenza su X, sull'ex Twitter, immediatamente, perché tutti hanno pensato a lui subito, credo che abbia fatto una dichiarazione, ormai la gente lo chiama, purtroppo i giornalisti lo chiamano, questo signore novantenne che è stato un mito del nostro tennis, e di tutta l'intervista che gli fanno, magari ci parla 20 minuti, pescano quella che può essere fastidiosa. Dunque ieri il titolo che circolava era il seguente: sarebbe stato meglio se fosse diventato numero uno battendo Djokovic, e quindi già sembrava una cosa, e occhio all'anca che è una brutta bestia, cioè sembrava una roba, una cosa iettatoria insieme, e come dire, e dire vabbè, non hai battuto Nole, sei un po' una sega, invece così è andata, vabbè,
menagramo d'un menagramo,
esattamente, vabbè, proseguiamo il nostro viaggio di queste ore verso appunto le elezioni europee, sentendo i candidati. Come sapete, ospitiamo oggi in questo spazio Gaetano Pedullà, che è candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle, circoscrizione Nord-Ovest, giornalista. Pedullà, buongiorno, benvenuto.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Allora, mi sembra che la questione, una delle questioni centrali, e ci torniamo costantemente, è esattamente quella della guerra in Ucraina, del che cosa bisogna fare, del come bisogna muoversi, e su questo voi avete una posizione molto netta. Ieri abbiamo ospitato, tra l'altro, in questo spazio Michele Santoro, che la pensa sostanzialmente come voi, mi sembra di poter dire.
Sì, abbiamo, come dire, la convinzione che continuando ad alimentare un'escalation militare non si cava fuori un ragno dal buco, e quindi cambiare paradigma, cambiare quello che si è fatto fino ad oggi inutilmente, 2 anni e mezzo di guerra, armi all'infinito, abbiamo arricchito l'industria bellica e la situazione non solo non è migliorata per niente, ma è peggiorata, perché se uniamo i puntini, Ucraina, Medio Oriente, golpe in Centro Africa, Mar Rosso, Cogliuti, ecco, quella che Papa Francesco chiama una guerra mondiale a pezzi. O cambiamo verso, oppure questa situazione può solo peggiorare.
Allora, la domanda costante che viene fatta, che facciamo anche da queste parti, è: e quindi?
e quindi bisogna non fornire più armi dall'Italia, abbiamo okay. ben altri problemi, e le armi della NATO, che sono comunque già prenotate, sono state già come dire messe in conto, vanno consegnate condizionandole a una trattativa. Caro Zelensky, se vuoi le armi ti siedi a un tavolo di trattativa, e parallelamente, caro Putin, se ti siedi a un tavolo di trattativa rinegoziamo le sanzioni, che tra l'altro fanno più male a noi che a lui. Creiamo un percorso per riammetterti nella comunità internazionale, magari così lo strappiamo alle braccia della Cina, e perlomeno si inizia a parlare di confini e di ricostruzione, non di mandare truppe o di missili sempre a raggio più lungo. Poi è chiaro, la pace non si fa il giorno dopo, Camp David non si è fatto in un giorno, ma stiamo cambiando paradigma. O si va verso la tregua, una de-escalation, o continuerà questo aumento della pressione militare e la situazione sta già sfuggendo di mano.
Oh, abbiamo visto che Mosca in occasione di questo genere ha spesso detto no, e se Mosca dice no?
Mosca dice no finché noi facciamo finta di offrire un negoziato e parallelamente diciamo mandiamo le truppe, parallelamente parliamo di aiuti limitati militari all'Ucraina. Se iniziassimo una trattativa seria, come dicevo, vincolando le armi a una trattativa, io sono convinto che Putin avrebbe difficoltà a dire anche all'interno, in Russia, nonostante la forza del regime, avrebbe difficoltà a dire che non valuta una tregua. Il tema è che noi parliamo di pace, di offrire una trattativa, ma parallelamente continuiamo a bastonare una delle due parti nel conflitto, così non si arriva a una tregua da pace.
Pedula, oggi tra l'altro è la giornata ONU dedicata all'ambiente, e al centro di questa campagna elettorale per l'Europa c'è certamente la questione del Green Deal, ossia della transizione ecologica. Su questo voi avete una posizione molto decisa. Dall'altra parte è chiaro che c'è su questo fronte l'idea progressiva che bisogna affrontare la cosa con più realismo, no? Cioè il rischio di un'operazione alla Timmermans, per intenderci, rischia di avere un impatto pesante sull'industria europea. Come la vedete?
Ma guarda, il tema dell'ambiente, dell'ecologia, per noi non è una questione di oggi, della giornata mondiale, piuttosto che delle elezioni europee. Molti non sanno che le 5 stelle, tra le 5 stelle la prima era l'acqua pubblica, no? L'ambiente, e poi le altre, la giustizia sociale, la rivoluzione digitale, eccetera. L'ambiente per noi è una cosa fondamentale, e in questo senso pensiamo che bisogna avere coraggio, molto più coraggio, perché nell'ambiente c'è la prospettiva economica di sviluppo. Da una parte preserviamo il pianeta, aiutiamo dal punto di vista della salute migliaia di cittadini. Pochi ricordano che ogni anno le statistiche, i dati del Ministero della Salute ci dicono che muoiono migliaia di persone nella zona della pianura padana per fare un caso per inquinamento. L'ambiente può essere motore di sviluppo. Se noi andiamo retta ancora a quel sistema industriale basato sulla produzione a base di energie fossili, e non investiamo invece, è un mondo che tra l'altro licenzia, manda in cassa integrazione, si ridimensiona anno dopo anno, non puntiamo invece dove c'è la filiera green, dove si crea lavoro, dove si crea ricchezza. Abbiamo regalato alla Cina il primato delle batterie elettriche, ma dove hanno copiato questa roba i cinesi? Da noi in Italia, da Magneti Marelli, sono venuti, gliel'abbiamo regalato.
Questo sarebbe un discorso molto lungo, questo qua, perché poi dovremmo parlare anche dell'estrazione delle risorse, che è un'attività complicata per l'ambiente, di dove piazzi i pannelli.
Guarda,
eccetera eccetera. Sì, prego.
Solo una battuta su questo. Le tecnologie nel settore della transizione energetica vanno velocissime. Questo ci permette sia di recuperare il tempo perduto, sia di ammortizzare, come dire, gli effetti inquinanti. Tra l'altro c'è molta retorica su dove mettiamo le risorse, come dire, da stoccare. In realtà si riciclano pure queste.
Allora, grazie dunque a Gaetano Pedulà, candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle, circoscrizione Nord-Ovest. Avete sentito un anomalo Tuma, tra i giornalisti è abbastanza normale, quindi questo è quello che è successo. Il GR, ci risentiamo subito dopo.